Vi invito di aprire le vostre Bibbie a Giovanni capitolo 6 e torniamo a questo meraviglioso capitolo, Giovanni capitolo 6, per i prossimi versetti nel nostro studio. Giovanni capitolo 6. E vogliamo leggere da versetto di nuovo, come abbiamo fatto la settimana scorsa, vogliamo leggere di nuovo da versetto 37 a versetto 46. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui, perché aveva detto, «Io sono il pane che è disceso dal cielo». Dicevano, non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice, io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro, non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui, viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. Preghiamo. Signore, noi vogliamo chiedere un'altra volta il Tuo aiuto. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo mentre studiamo la Tua parola, che Lui possa aprire i nostri occhi, che Lui possa creare il desiderio in noi per la Tua parola e che concetti che sono meravigliosi, verità incredibili, che sono anche difficili da comprendere a volte, che Lui possa aiutarci a avere chiarezza su alcuni di questi versetti che dobbiamo capire e studiare oggi. Ti chiedo di aiutarmi e di lavorare nei nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Come me ha detto durante la lettura, abbiamo letto prima Corinzi 1, che è un po' la nostra biografia spirituale. E ti volevo chiedere, ma tu ti ricordi quando hai creduto per la prima volta in Cristo? Ti ricordi la prima volta in cui hai creduto in Cristo? Ti ricordi la prima volta in cui ti sentivi attirato a Cristo? Quali erano le circostanze? Forse eri già adulto e Dio ti ha sorpreso con la verità di Cristo, di cui prima eri ignorante. O forse qualcuno, un amico, un parente ha condiviso il Vangelo con te. Forse hai sentito un sermone, o diversi sermoni. O forse sei, come me, sei cresciuto nella chiesa evangelica e eri indifferente magari alla verità con cui sei cresciuto, e poi da adolescente o giovane adulto hai creduto. Magari forse hai creduto fin da bambino, come succede a volte. Qualunque sia il tuo caso, il testo che vogliamo studiare oggi, che vogliamo studiare stamattina, ci aiuterà a guardare indietro al momento in cui abbiamo creduto, per capire che cosa è successo dal punto di vista divino, che cosa è successo dal punto di vista di Dio. È importante che riflettiamo spesso sulla nostra salvezza. È importante che riflettiamo spesso sulla nostra salvezza dal punto di vista di Dio, perché i benefici sono innumerevoli. Ci aiuta in tanti modi queste riflessioni. Ci aiutano a conoscere meglio l'opera e l'amore del nostro Padre Celeste. Ci aiuta ad adorare Dio e odiare il peccato dal quale Dio ci ha salvato. E ci aiuta a sapere anche meglio come dobbiamo pregare per i perduti. Quando guardiamo indietro per studiare cosa ha fatto Dio nei nostri confronti, questo ci indica Perché cosa dobbiamo pregare quando ci inginocchiamo davanti al Signore? Preghiamo per i nostri parenti, i nostri cari, i nostri amici perduti. Ci aiuta anche a capire che cosa deve succedere nel cuore dell'incredulo. E quindi guardando indietro alla nostra salvezza è utile per noi per tutti questi motivi. E vogliamo studiare stamattina Giovanni 6, da versetto 41 a versetto 46. E la settimana scorsa vi ricordo che abbiamo visto la volontà del Padre, che è stato Lui a scegliere, a predestinare alcune persone per la salvezza. E per Dio voleva dare gli eletti come un dono d'amore a suo figlio Gesù Cristo. Stamattina vogliamo esaminare come la volontà di Dio si concretizza, si realizza nella nostra vita attuale. E stamattina, mentre studiamo questi versetti, vogliamo vedere tre caratteristiche dell'opera del Padre nella nostra salvezza. Vogliamo vedere tre caratteristiche dell'opera del Padre nella nostra salvezza. Abbiamo, durante la lettura, forse avete notato, di nuovo Gesù ci indica l'opera del suo Padre nel versetto 44: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Versetto 46, Gesù dice: nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. E quindi, come abbiamo detto la settimana scorsa, il Padre è l'architetto della salvezza, e non è soltanto Gesù, il nostro Salvatore, che opera per salvarci, ma anche il Padre sta operando. Quando abbiamo creduto, quando ci siamo ravveduti, il Padre era attivo nella nostra vita. E vogliamo vedere tre caratteristiche della sua opera in noi. La prima caratteristica è che l'opera del Padre è necessaria. Abbiamo bisogno dell'opera del Padre. Senza la sua opera siamo perduti. E in realtà questi versetti ci danno due motivi per cui l'opera del Padre è necessaria. Primo, l'incredulità dell'uomo, l'incredulità a cui tendiamo tutti noi. E vediamo questo in versetto 41. Perciò i giudei mormoravano di lui, perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Vediamo qua la risposta dei giudei riguardo alle parole di Gesù Cristo che abbiamo studiato nelle settimane precedenti. A causa della loro incredulità, sono rimasti proprio confusi riguardo all'identità di Gesù Cristo. Non riuscivano aggrapparsi a questa verità che Gesù è disceso dal cielo. L'incarnazione era difficile per loro. Non riuscivano a capire. Gesù, in quanto Dio, non ha avuto un inizio, cioè è disceso dal cielo. E come il Padre, Gesù è veramente Dio. È sempre esistito Lui, disceso dal cielo, e i giudei sono increduli, come abbiamo visto in questi versetti. E questa incredulità, come sempre, porta a confusione per quanto riguarda la persona di Gesù Cristo. E loro mormoravano, brontolavano. E non vogliamo in questo testo perdere il legame con l'Antico Testamento. Abbiamo parlato diverse volte in queste settimane della manna che è scesa dal cielo nell'Antico Testamento. Vi ricordate perché Dio ha mandato la manna nell'Antico Testamento? Che cosa faceva il popolo di Dio? Mormorava, proprio come questa folla qua in Giovanni 6. Esodo 16 dice: tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. E questa folla in Giovanni 6 ha lo stesso spirito dei loro padri increduli che sono morti nel deserto 1400 anni prima. Ma in Giovanni 6 Dio aveva mandato il vero pane dal cielo, il pane della vita, e cosa fanno? Mormoravano, non accettavano l'identità, la divinità di Gesù Cristo, l'incarnazione. E in versetto 42 si accontentavano della loro presunta conoscenza della famiglia di Gesù Cristo. Dicevano: ma questo è Gesù, noi conosciamo i suoi genitori, conosciamo Giuseppe, conosciamo Maria, come mai può dire lui che è disceso dal cielo? secondo il loro punto di vista, non c'era niente di speciale in Giuseppe, niente di spettacolare in Maria, per cui dovevano pensare che Gesù fosse più di un semplice uomo. Ironicamente, erano sicuri loro di conoscere le origini di Gesù Cristo, la sua famiglia, però era proprio la verità riguardo alla sua vera origine che non volevano accettare in questi versetti. Tutto quello che avevano visto non sembrava di spronare loro a riflessioni più profonde, riguardo a Gesù Cristo. Avevano sentito l'autorità con cui insegnava. Avevano sentito le sue affermazioni riguardo alla sua origine. Avevano sentito la sua offerta della vita eterna. Non c'erano delle cose da considerare più profondamente? La folla non voleva mettersi in discussione. E questa stessa incredulità che vediamo nella folla è quello che vediamo noi in giro adesso, oggigiorno. Questa stessa incredulità è quello che ci caratterizzerebbe se Dio non ci avesse salvato. Questa stessa tendenza a un cuore incredulo è proprio, vediamo in uno specchio chi saremmo noi se Gesù non ci avesse salvato. Pensate alle persone con cui parli, cerchi di spiegare chiaramente il Vangelo a loro, cerchi di aiutarli a capire. E queste persone magari sanno qualcosa di Gesù Cristo, pensano che Gesù fosse un bravo uomo, che insegnasse principi importanti come l'amore per gli altri. Pensano che Gesù forse aveva qualche potere in più per aiutare gli altri. Però il momento in cui cerchi di spiegare che Gesù è Dio sceso dal cielo per salvarci, ma questo è troppo. Veramente Gesù può essere Dio sceso dal cielo? Non vogliamo esagerare, perché sappiamo che quello non può capitare. È quello che sento io spesso in giro. E non hanno nessuna voglia di indagare ancora, come questa folla. E vogliamo farci questa domanda: perché sono rimasti così resistenti a Gesù? Perché sono rimasti così resistenti, malgrado tutto quello che avessero visto? Perché sembra così difficile oggi, quando noi cerchiamo di evangelizzare, perché è così difficile convincere le persone a credere? E vedremo la risposta, il secondo motivo per cui l'opera di Dio è necessaria, è che l'incredulità non è facilmente rimediata. Vogliamo vedere l'incapacità dell'uomo, non soltanto l'incredulità, ma l'incapacità dell'uomo. L'incredulità non è rimediata facilmente. Versetto 44 dice che l'opera del Padre è necessaria perché l'uomo è incapace a cambiare la sua ribellione. Versetto 44, Gesù, dopo averli rimproverato in 43, dice: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Gesù non sembra sorpreso che l'abbiano rifiutato, perché questa folla si comporta in una maniera coerente con la loro natura. Non possono venire al Padre. Gesù dice: nessuno può venire a Lui senza che il Padre operi prima. E questo è vero per te, questo è vero per me. L'uomo lasciato da solo si inorgoglisce per la sua durezza. Rifiuta il Vangelo perché le parole di Cristo per lui sono follia, come abbiamo letto stamattina. L'uomo si ritiene troppo intelligente e troppo educato come questa folla. Noi conosciamo la sua famiglia, ma Cristo risponde all'incredulo umiliandolo in questo testo, dicendo che non è la sua intelligenza che lo porta ad una decisione di rifiutare Cristo. Non è la sua intelligenza, non è la sua presunta saggezza che porta l'uomo a rifiutare Cristo, ma piuttosto la sua incapacità spirituale. È la sua incapacità spirituale davanti a Dio che lo porta a rifiutare Cristo. È quello che Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E di nuovo, come la settimana scorsa, quando abbiamo parlato della dottrina dell'elezione, questo versetto qua, in versetto 44, ci costringe a riflettere profondamente su delle verità difficili per noi. Gesù ci insegna qua qualcosa per quanto riguarda la nostra libertà umana, qualcosa per quanto riguarda la nostra libertà. Gesù sottolinea ciò che chiamiamo l'inabilità o l'incapacità totale dell'uomo peccatore. L'uomo è incapace o inabile di venire a Cristo. Ogni volta che vediamo la resistenza o l'incapacità del non credente nella Bibbia, di nuovo è uno specchio, guardiamo uno specchio, guardiamo indietro al nostro stato naturale prima che Cristo ci salvasse. Nessuno può venire a me, nessuno. Non ci sono eccezioni. Io non posso venire a Cristo. Tu non puoi venire a Cristo senza che il Padre operi prima in te. Questo versetto non insegna che abbiamo bisogno di un tipo di permesso che ci deve essere concesso, come se la frase significasse nessuno ha il permesso di venire a Cristo. Non significa questo. Il verbo greco, dunamai, si riferisce alla nostra capacità di compiere qualcosa. Quando Gesù dice nessuno può venire a me, vuol dire nessuno ha la capacità di venire a me. Nessuno è in grado di venire a me. Nessuno può venire a me. E questo ci presenta con una verità che fa riflettere, che è umiliante per noi. Ci insegna che davanti alla nostra responsabilità di credere, come questa folla, non avevamo in noi la capacità di farlo. Eravamo inabili, incapaci. Coloro che evangelizziamo, che non hanno ancora creduto nel Vangelo, sono in questa condizione. Certamente alcuni mi chiederebbero, ma questo distrugge il libero arbitrio? Questo distrugge il libero arbitrio? Ma che cos'è il libero arbitrio? Nel senso biblico, significa che noi compiamo scelte libere in base a ciò che vogliamo o desideriamo. Noi possiamo scegliere ciò che vogliamo, ciò che desideriamo. Come diciamo spesso in questa chiesa, le nostre azioni, le nostre parole, le nostre scelte sono il risultato, il frutto dei nostri desideri, delle nostre motivazioni interiori. Insomma, ognuno sceglie ciò che desidera di più. Per esempio, ogni volta che entro in una gelateria, scelgo il gusto che desidero quel giorno. Scelgo il gusto che desidero quel giorno. Sono libero a scegliere ciò che desidero. Nessuno mi costringe esteriormente a scegliere pistacchio quel giorno se desidero fragola. La nostra libertà è anche limitata dalla nostra natura. Noi non possiamo fare tutto ciò che desideriamo. Per esempio, per natura siamo esseri umani. Ciò significa che se desiderassimo volare, non potremmo perché Dio non ci ha dato ali. Non potremmo vivere nell'oceano perché Dio ci ha progettato per respirare aria e non acqua. E questo è come funziona il libero arbitrio. Siamo liberi di compiere scelte in base ai nostri desideri e alla nostra natura. Gesù dice però qua in questo versetto che nessuno ha la capacità di venire a Lui. Cioè noi siamo limitati nella nostra libertà. C'è una capacità morale che noi non abbiamo. Cioè la capacità morale di venire a Cristo. Perché? Perché la caduta di Adamo ci ha così rovinato che se tu fossi lasciato a te stesso, se tu fossi lasciato alla tua abilità, non sceglieresti mai Cristo, non avresti mai il desiderio di venire a Cristo, il desiderio importante per le nostre scelte, come abbiamo detto. Considerate per qualche secondo la descrizione biblica dell'uomo naturale, l'uomo che è incredulo. Efesini 2:1 dice che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati. Romani 3:11 dice: non c'è nessuno che cerchi Dio. Romani 6:17 dice: eravate schiavi del peccato. Secondo Timoteo 2:25 dice che il non credente è nel laccio del diavolo che lo ha preso prigioniere perché faccia la sua volontà. Romani 5:10 dice: eravamo nemici di Dio. Romani 8:7-8 dice: la carne brama inimicizia contro Dio, perché neppure può esserlo sottomesso alla legge di Dio. I non credenti non possono piacere a Dio. Prima Corinzi 2:14 dice che l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzie per lui. L'uomo non riceve le cose dello Spirito di Dio perché esse sono pazzie per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Geremia 13:23 dice: può un cuscita, un etiope, cambiare la sua pelle, un leopardo le sue macchie? Solo allora anche voi, abituati come siete a fare il male, potrete fare il bene. Noi non possiamo cambiare questo stato in cui ci troviamo. Per scegliere Cristo, per venire a Cristo, per credere in Cristo, dobbiamo desiderare Lui. Dobbiamo avere un desiderio per il suo perdono, per la sua salvezza. La scelta di ravvedersi è basata su un desiderio più forte per Cristo rispetto al proprio desiderio per il peccato. E questo desiderio non sorge da una natura caduta. E noi non abbiamo le risorse per avere questo desiderio. E quindi siamo liberi per fare la nostra scelta, però la nostra scelta sarebbe, senza che il Padre operi, sarebbe sempre una scelta contro Cristo. E per questo motivo Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. E quindi l'opera del Padre è necessaria a causa della nostra natura caduta. Vogliamo vedere la seconda caratteristica dell'opera del Padre nella nostra vita. L'opera del Padre è illuminante, illuminante. Ci illumina il Padre. La seconda parte del versetto 44 ci spiega la soluzione alla nostra incapacità. E gloria a Dio che dove noi siamo incapaci, Dio è capace e Dio è potente. Gesù ci fa pensare ancora a suo Padre: se non lo attira il Padre che mi ha mandato. Il Padre attira gente a suo Figlio e se non lo fa nessuno può andare a Lui. Questo vuol dire quando tu pensi alla tua conversione, l'opera del Padre ha preceduto il tuo spostamento dall'incredulità alla fede. Se hai risposto con fede e ravvedimento, significa che il Padre ha agito prima. E penso che tutti noi conosciamo ciò di cui Gesù sta parlando. Vi ricordate il momento in cui avete cominciato a credere in Cristo? I tuoi occhi spirituali venivano illuminati. Le verità nella Bibbia che prima non ti interessavano, ora ti avvincevano. Non provavi nessun amore per Cristo, nessuna attrazione alla sua persona, ma ora vedevi la bellezza delle sue promesse e della sua persona. Prima commettevi peccati senza fatica e ora la tua coscienza era sporca. Hai cominciato a sentire le tue colpe, ad essere rattristato a causa del tuo peccato. Prima pensavi di essere bravo, ma ora vedevi che Cristo era l'unica speranza per te. Questo è stato l'opera del Padre che ti ha attirato. Questa parola, attirare, è forse un po' dolce per il concetto dietro questa parola nella lingua originale. Il significato della parola attirare è più costringere, o in alcuni contesti trascinare. Questa stessa parola è usata, per esempio, in Atti 16, dove Paolo e Sila vengono perseguitati e il testo dice che sono stati trascinati in piazza davanti alle autorità, sono stati trascinati contro la loro volontà. In Giacomo 2, 6 parla di quelli che sono perseguitati e trascinati in tribunale contro la loro volontà. Vediamo Giovanni 21, che la parola è usata per trascinare o tirare una rete piena di pesci, che ovviamente a causa del suo peso è difficile trascinare. Nessuno può venire a Cristo se non lo attira il Padre, se non lo costringe il Padre, se non lo trascina il Padre. La parola attirare implica addirittura resistenza, che ci porta alla domanda: ma Dio ci attira contro la nostra volontà? Ci trascina contro la nostra volontà? Come funziona? Siccome nessuno di noi vorrebbe mai venire a Cristo se fosse per i nostri desideri, vogliamo capire come funziona l'opera del Padre in noi per superare la nostra ribellione. Il versetto 45 ci aiuta a capire questo. Gesù dice: è scritto nei profeti, saranno tutti istruiti da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Gesù qua cita un versetto interessante, Isaia 54, 13, che dice: tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, o tutti i tuoi figli saranno istruiti da Dio. Questo versetto nell'Antico Testamento prevedeva l'era messianica, l'era del Messia, il regno del Messia, in cui ogni figlio di Dio, ogni credente, sarebbe stato istruito da Dio. Il problema nell'Antico Testamento, forse vi ricordate, è che la legge di Dio, i 10 comandamenti, era esteriore all'uomo, era incapace di trasformare il cuore dell'uomo. Era un elenco di leggi che non era in grado di trasformare. E i profeti prevedevano il giorno in cui ci sarebbe stato un nuovo patto, una nuova opera di Dio nel suo popolo, quando ciascun figlio di Dio sarebbe stato istruito, ogni persona che apparteneva al popolo di Dio sarebbe stato istruito, insegnato interiormente da Dio tramite lo Spirito Santo. E questo a cui Gesù si riferisce: saranno tutti istruiti da Dio. Forse vi ricordate il versetto che parla del nuovo patto in Geremia 31:33, quando Dio dice: io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore. Che quando versetto 45 dice che il Padre istruisce o insegna, sta parlando di questa istruzione interiore al cuore di cui parlavano i profeti. Un'istruzione interiore, l'illuminazione dei nostri occhi spirituali, che inizia con una chiamata al cuore, al nostro cuore dal Padre, in cui Lui ci attira al Figlio. E quindi il Padre parla interiormente a colui che viene attirato al Figlio. E il peccatore in questo caso non è costretto esteriormente a venire a Cristo, ma è attirato interiormente, è attirato interiormente tramite un impulso potente del Padre, tramite lo Spirito Santo. È una chiamata di tale potenza che Dio rende volente il peccatore che era prima indurito e riluttante. Dio rende volente il peccatore che era prima indurito, senza il desiderio di venire a Cristo. Ma in questi versetti come faccio a sapere che Dio trasforma il peccatore interiormente? Perché versetto 44 e versetto 45 dice che il peccatore viene a Cristo. Viene a Cristo. Il Padre, chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui, viene a me. Il peccatore che viene al Padre, questo è un atto nostro, è un atto nostro di venire, è un atto della nostra volontà. Noi veniamo a Cristo, Noi decidiamo di seguire Cristo. Il risultato di questo insegnamento, questa istruzione interiore, questa chiamata, quest'atto del Padre, il risultato è che noi veniamo dal nostro desiderio, dalla nostra volontà a Dio. Anziché manipolare il peccatore, Dio lo corteggia mediante un ministero convincente ed efficace di insegnamento e di illuminazione finché il peccatore della sua volontà venga a Cristo. E questo di cui abbiamo letto in Prima Corinzi 1, ci sono coloro che pensano che il Vangelo sia follia e poi ci sono i chiamati. Se andate a leggere il Nuovo Testamento, andate a sottolineare ogni volta che il credente è chiamato, il chiamato o i chiamati da Dio. È proprio quello di cui stiamo parlando in Giovanni 6, che Dio chiama interiormente per mezzo dell'istruzione dello Spirito Santo il peccatore a Lui. E questo insegnamento efficace conquista, supera la ribellione dell'uomo affinché Lui venga a Dio dalla sua volontà trasformata. La volontà che prima era limitata a causa di un'assenza di desiderio per Cristo, la volontà che prima era limitata in quanto schiava al peccato, è ora trasformata e liberata in modo che il peccatore venga per una libera scelta sua. Il Padre opera questo nuovo desiderio. Andate un attimo a Atti 16 per un esempio di questo. Atti 16. Atti 16, versetto 14. Paolo è a Filippi, in questo testo, sta insegnando la parola di Dio. Infatti sta insegnando a un gruppo di donne. E lui dice in Atti 16, versetto 14, una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Questa è proprio l'opera del Padre che sta operando. Noi potremmo ascoltare la parola di Dio tutto il giorno, però se il Signore non apre il cuore della persona che sta ascoltando, non riuscirà ad essere veramente attento di anima alla parola del Signore. E proprio questo è un esempio di quello di cui Gesù sta parlando in Giovanni capitolo 6. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Tornando a Giovanni capitolo 6, torniamo alla domanda, Dio ci trascina contro la nostra volontà? In un certo senso sì, perché Lui sconfigge la nostra ribellione e gloria a Dio che lo faccia. In un altro senso no, perché per mezzo di questa illuminazione Dio ci rende volenti. Quando quindi veniamo a Cristo desiderosi della sua salvezza, desiderosi del suo perdono, desiderosi di Cristo, quindi non contro la nostra volontà. E Gesù ci ricorda in versetto 46 che nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. Non si può avere questa conoscenza del Padre tramite un'esperienza mistica. L'unica fonte per conoscere il Padre è la sua parola e per mezzo del Figlio, per mezzo di Gesù Cristo. Soltanto uno ha un rapporto intimo con Dio, suo Figlio, Gesù Cristo. No, non si può dire, come sento spesso da persone, che amo Dio, credo in Dio, prego Dio, però poi negano Gesù Cristo, suo Figlio. Non si può andare direttamente al Padre, però questa illuminazione viene per mezzo del Figlio. Per questo motivo noi predichiamo Gesù Cristo, soltanto Gesù Cristo crocifisso, perché soltanto per mezzo di Gesù Cristo viene rivelato la volontà del Padre. Abbiamo visto che l'opera del Padre è necessaria, l'opera del Padre è illuminante. Adesso vogliamo vedere una terza caratteristica dell'opera del Padre, che l'opera del Padre è irresistibile, irresistibile. E adesso dobbiamo chiarire un punto, un ultimo punto importante riguardo a questi versetti, perché ci sono alcuni credenti che pensano che questa illuminazione di Dio è dato a tutti gli esseri umani, è dato a tutti gli esseri umani e poi l'individuo illuminato ha il libero arbitrio e può scegliere di accettare o rifiutare Cristo. Quindi alcuni pensano che tutti ricevono questa illuminazione e poi dopo di essere illuminati possono o scegliere di accettare Cristo o rifiutare Cristo. E questo approccio chiamato la grazia preveniente, per usare una frase teologica, la grazia preveniente di Dio, il Padre attira in questo approccio ogni individuo nel mondo, neutralizzando in qualche modo gli effetti del peccato, affinché il peccato abbia un arbitrio liberato per poter dire o sì o no all'offerta del Vangelo. Quindi la grazia di Dio nell'attirare il peccatore può essere resistito, secondo questo parere. L'uomo può rifiutare l'offerta del Vangelo o cooperare con la grazia di Dio, accettando l'offerta del Vangelo. Io voglio invece in questo versetto affermare che i dettagli di questi versetti confutano quell'approccio che dice la grazia può essere rifiutata. Secondo questi versetti la grazia di Dio non può essere rifiutata in questo senso. Questo versetto si riferisce a ciò che altri teologi chiamano la chiamata efficace, o la grazia irresistibile di Dio, che si riferisce, come abbiamo visto, a una chiamata interiore del Padre che il peccatore non è in grado di resistere. E quindi voglio affermare che Dio ci salva non con una grazia preveniente, ma con una grazia irresistibile. E vogliamo vedere alcuni motivi per questo tra poco, però voglio spiegare il concetto prima. Il peccatore che prima era indurito nel cuore, accecato nella mente, è illuminato interiormente tramite questa opera del Padre per mezzo dello Spirito. È illuminato, attirato, come abbiamo visto, trascinato, in modo tale che non può fare altro che ricevere Cristo. La chiamata interiore di Dio non fallisce nel suo obiettivo di salvare. E alcuni motivi, ci sono diversi motivi, vogliamo osservarne due. Prima, notate che nel versetto 44, ogni persona che è attirata dal Padre, secondo l'ultima frase di versetto 44, è risuscitata nell'ultimo giorno. Ogni persona attirata è risuscitata. Gesù dice che nessuno può venire a me se il Padre mi ha mandato non lo attira e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quindi la persona che il Padre attira è anche risuscitato nell'ultimo giorno. Chi viene attirato avrà la vita eterna, avrà la vita della risurrezione promessa al credente che abbiamo visto anche la settimana scorsa. Se mettiamo che, in questo versetto, se mettiamo che il Padre attirasse ogni individuo, tutti gli individui nel mondo, e che alcuni rifiutano, alcuni dicono no, alcuni dicono sì, questo significherebbe che coloro che dicono no saranno anche loro risuscitati nell'ultimo giorno, secondo questo parere. Se mettiamo che il Padre attirasse tutti gli individui e alcuni rifiutano, alcuni no, significherebbe colui che rifiuta il Vangelo sarà risuscitato alla vita eterna, secondo questo versetto, che è un controsenso. Ogni persona che è attirato è risuscitato, che significa che quella persona crede dopo di essere stato attirato. È un controsenso pensare che qualcuno che rifiuta il Vangelo possa essere risuscitato nell'ultimo giorno alla vita eterna. Però una seconda evidenza che troviamo è nel versetto 45, dove dice: chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. È meglio tradurre questa parola chiunque con la parola ognuno o ciascuno, come fa la nuova Diodati: ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Questo insegna, questo versetto, ogni persona nel versetto 45 che è istruito da Dio, che ha udito la voce di Dio, che ha imparato da Dio, ogni persona viene a Cristo. Non esiste la persona che è insegnata in questo modo dal Padre che poi non viene a Cristo. Ognuno viene a Cristo perché questa chiamata è efficace a portare il peccatore a Cristo. È irresistibile. Questo atto del Padre risulta nella piena e completa salvezza di coloro che sono attirati. Vengono a Cristo e sono risuscitati nell'ultimo giorno. Tutti che odono e imparano dal Padre vengono al Figlio, senza eccezione. E questo ci insegna allora che c'è una chiamata interiore, speciale, efficace, irresistibile, rivolta dal Padre a coloro che Lui ha scelto, secondo versetto 37, come abbiamo visto la settimana scorsa: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. E poi c'è una chiamata generale, che possiamo chiamarlo esteriore, a tutti gli uomini. Quando il Vangelo viene predicato da questo pulpito, c'è una chiamata generale a chi è presente ascoltando, c'è una chiamata di ravvedersi dai propri peccati. Però questa non è la chiamata speciale di cui parla questo versetto, che Dio chiama in un modo irresistibile, efficace, i suoi alla salvezza. Abbiamo visto che l'opera di Dio in noi è necessaria, l'opera di Dio è illuminante, è irresistibile. Perché c'è questa dottrina nella Scrittura? Dio Padre vuole che sappiamo questa dottrina, che conosciamo questa dottrina, affinché possiamo sentire, provare nel nostro cuore quanto è particolare il suo amore per noi, quanto è particolare l'amore del Padre per noi, tutto ciò che Egli ha fatto nei nostri confronti. Eravamo perduti, schiavi, morti nel nostro peccato, senza la capacità di rispondere al Vangelo. Il Padre ci ha illuminato tramite lo Spirito Santo. Dio vuole che tu, fratello o sorella in Cristo, che tu conosci la profondità dell'amore del Padre per te, quello che Lui ha fatto affinché tu possa far parte della sua famiglia. Un figlio che è convinto della potenza e dell'amore del proprio padre è più al sicuro, vive con meno dubbi, tende a credere, amare e ubbidire con più costanza. Questa dottrina alimenta la nostra fede, alimenta la nostra ubbidienza e ci porta a adorare il Signore con più amore. Queste verità sono umilianti per noi, però sono anche consolanti allo stesso tempo. Ci fa riflettere sulla meraviglia non soltanto della scelta di Dio che abbiamo visto la settimana scorsa, ma della sua potenza che ha operato in noi quando ci ha portato alla salvezza. Se tu hai il desiderio di seguire Cristo, è perché tuo Padre Celeste ti ha attirato, ti ha trascinato, rendendo la tua volontà sottomessa a Lui, ti ha reso volente. E gloria a Dio che l'abbia fatto. Se no, saresti ancora in schiavitù al tuo peccato e alla tua incredulità. mi rendo conto che queste dottrine sono difficili a volte di accettare, di abbracciare, e so che ancora forse ci sono alcuni che faticano a capire, a accettare quello che è stato detto. Perché preghiamo per la conversione dei nostri cari e dei nostri amici? Se sono capaci loro, perché preghiamo per loro? Perché preghiamo che Dio intervenga nel cuore dei nostri amici e cari? In realtà, anche se fatichiamo con questa dottrina, presupponiamo la sua verità quando preghiamo per i nostri fratelli, i nostri amici, i nostri parenti non credenti, perché riconosciamo che se Dio non fa qualcosa, non verranno mai a Gesù Cristo. O magari mi dici: Massimo, ho scelto io Cristo, mi ricordo quando ho ricevuto Cristo, mi ricordo quando ho deciso di confessare i miei peccati, ho creduto io, questa scelta è partita da me, io ho cercato Dio. Veramente? È stata una tua idea? Chi ti ha cambiato il cuore? Chi ti ha cambiato il cuore? Chi ti ha concesso l'abilità di superare il tuo amore naturale per te stesso? Chi ha aperto i tuoi occhi che erano accecati alla verità? Chi ha fatto questo? È stato Dio. La verità è che tu hai trovato Dio soltanto perché Lui ha trovato te. Tu hai cercato Dio perché Lui ha cercato te. Cosa diciamo al non credente alla luce di questi versetti? Dobbiamo smettere di evangelizzare? Dobbiamo smettere di chiamare persone a credere? Nessuno può venire a me, allora se nessuno può venire al Padre, a Cristo, forse dobbiamo smettere di predicare. E come ho detto la settimana scorsa, non vogliamo mai abbandonare la dottrina della sovranità di Dio, l'opera sovrana di Dio, e non vogliamo mai abbandonare la responsabilità dell'uomo. Infatti la settimana prossima vedremo ancora di più la responsabilità dell'uomo. Però l'unica cosa che possiamo dire, Gesù sta parlando con i non credenti, con gli increduli qua, e possiamo incoraggiarli a rivolgersi a Dio, a riconoscere la loro incapacità e di alzare i loro occhi a Cristo e ricevere il suo perdono e la vita eterna, perché soltanto tramite la predicazione esteriore del Vangelo, la predicazione di Cristo e Lui crocifisso, soltanto per mezzo di questo vengono chiamati interiormente gli eletti di Dio. Preghiamo. Signore, vogliamo riconoscere umilmente ciò che Tu hai fatto nei nostri confronti. Eravamo schiavi, senza speranza di poter uscire da questa condizione. Noi non desideravamo Cristo. E Padre, Tu ci hai illuminato. Io mi ricordo quei giorni in cui ho cominciato a vedere la speranza che ci possa essere perdono per un peccatore come me. E ero cieco a queste verità prima. E so che Tu hai fatto questo anche nei confronti dei miei fratelli qua, che Tu ci hai illuminato gli occhi, Tu ci hai attirato a Te stesso per mezzo della potenza dello Spirito. Signore, noi Ti adoriamo per questo e Ti ringraziamo per aver superato la nostra ribellione, la nostra incredulità, la nostra incapacità. Noi ci gloriamo nella Tua grazia, Signore, che è meravigliosa, più profonda di quanto possiamo mai immaginare. Ti prego tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.